cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la musica e la cultura dell'America Latina. Alla cultura ci dedicheremo in questa puntata, la 454 di Latinoamericando, che avrà qualche particolarità, perché di solito parliamo sull'America Latina e anche questa volta lo facciamo, però con la particolarità che vedremo lo svolgimento della lingua veneta, niente meno che lingua che parlano una buona parte dei nostri ascoltatori in America Latina, in particolare in Brasile, perché abbiamo come ospite una docente che si dedica proprio alla diffusione del Veneto in Brasile e ha scritto in effetti due libri, come per esempio Scoprendo il Talian, Viaggio di sola andata per le Americhe, poi vedremo di cosa si tratta questo libro, e Cantando in Talian, Imparar el Talian con la Musica. Questo è il secondo lavoro che ha fatto la nostra ospite, il cui nome è Giorgia Meazzo, e fra poco gli daremo il benvenuto qua sui microfoni di Radio Cooperativa. Nello studio B, perché sapete che da alcune trasmissioni che stiamo registrando le puntate di Latinoamericando, comunque le vie di comunicazione con questa trasmissione non mancano, anche se non c'è il telefono come al solito, però comunque avete la mail che è latinoamericando@gmail.com, ripeto, latinoamericando@gmail.com, e poi abbiamo pure il contatto su Facebook, quindi ci sono diverse le vie di comunicazione con questa trasmissione. Di pagamento ci sono ancora di più. Con Radio Cooperativa, naturalmente, ovviamente che non sto parlando di Latinoamericano in questo caso, perché il primo metodo, il più tradizionale e ancora funzionante, è il conto corrente postale, che è il 120 82 301, ripeto, 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova. Gli altri due metodi sono il pago elettronico e anche il RID bancario, quindi le modalità per contribuire con la radio non mancano sicuramente. Poi ogni tanto c'è la festa, so che già c'è in programma la festa che ci sarà a dicembre, mi sto riferendo al pranzo di Radio Cooperativa. Adesso continuiamo ad ascoltare Os Paralamas do Successo, subito riprendiamo con il saluto alla nostra ospite.
Rasga a noite, passa a rente e leva tanta gente que eu até perdi a conta. Eu nem te contei uma novidade quente. Eu chorava de amor e não porque sofria. Rasga a noite, passa a gente e leva tanta gente que eu até perdi a conta. Eu nem te contei uma novidade quente. Eu nem te contei. Tive vários dias numa onda diferente e provei tantas frutas. Thank you.
E riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano, che è un po' particolare perché non parla strettamente di attualità, bensì della cultura, e non solo latinoamericana, bensì in questo caso veneta, come sono una buona parte dei nostri ascoltatori. E per questo è che abbiamo invitato a Giorgia Miazzo, che è docente e ricercatrice linguistica. Lei è soprattutto una linguista che ha un'esperienza in Brasile. Prima le diamo il benvenuto. Benvenuta, ciao Giorgia, come stai?
Ciao, ciao a tutti, bene, grazie.
Ok, Giorgia, prima di tutto vorrei chiederti, tu fai lezione di dialetto veneto in Brasile? Com'è questa esperienza? Raccontaci, per favore.
In particolare è italiano, no? Questa lingua che si chiama anche veneto-brasiliano, una lingua che è stata riconosciuta.
Cos'è, una miscela?
È una miscela di dialetti principalmente veneti, ma anche comunque del nord, del Piemonte, Lombardia, e con qualche altro calco di altre lingue. E proprio ieri, quindi è un momento importante, è stata riconosciuta
martedì, per chi ci ascolta, sì.
Ok, martedì è stata riconosciuta dal Ministero Federale della Cultura del Brasile come lingua ufficiale patrimonio culturale immateriale del Brasile, quindi come prima lingua minoritaria brasiliana, ovviamente dopo il portoghese, riconosciuta in questo stato, quindi un evento importantissimo che gli italo-veneto brasiliani stanno festeggiando adesso alla grande.
Ecco.
Io ho conosciuto questa realtà un po' per scherzo, un po' per gioco, perché all'inizio andavo a insegnare italiano nell'università, ho conosciuto questa realtà al Santa Caterina, a sud del Brasile, è il penultimo stato a sud del Brasile, dove c'è una forte immigrazione italiana e veneta, in particolare tedesca e polacca, e sono rimasta un po' attonita, perché comunque si fanno tanti migliaia di chilometri e si arriva a toccare, a fare un viaggio nel passato che però ti insegna quanto è importante, no? Mantenere i valori che forse geneticamente abbiamo ancora nel cuore, dati dalla nostra famiglia, delle generazioni passate, quelle dei nostri nonni, dei nostri bisnonni. È stata sicuramente un'esperienza straordinaria che ho vissuto e che mi ha insegnato anche a proprio il senso del recupero delle mie radici, e mi ha segnato profondamente, perché credo che insomma confrontarmi con la realtà dell'immigrazione veneta in Brasile mi abbia permesso di anche conoscere proprio le mie tradizioni, che io stessa non ho mai avuto la fortuna di conoscere personalmente.
Ecco, ma perché si insegna questa lingua? Qual è il senso?
Allora, questa lingua si insegna perché a livello di... Ecco, Veneto è un fenomeno unico nel mondo. Noi veneti siamo immigrati ovunque, Australia, Canada, Argentina, Brasile, eccetera. Però il Veneto, italo, Veneto brasiliano, italiano, in Brasile si parla da più di 2 milioni di persone. Quindi si insegna perché c'è proprio...
Che sono concentrati in questa regione.
Che sono concentrati in questi tre stati in particolare.
Stati, sì.
Poi ci sono altre realtà come Spirito Santo.
Ricordiamo, Grande do Sul.
Rio Grande do Sul.
Santa Catarina.
E Paraná.
Sono
gli ultimi tre stati a sud del Brasile, con anche altre aree legate al nord, ma molto poche. Anche Spirito Santo, Rio de Janeiro, San Paolo, ma ormai si è quasi praticamente perso. E quindi insegnare questa lingua è un modo perché non si perda proprio il senso di recupero per questa cultura. Ricordiamo che l'immigrazione veneta è stata molto pesante, perché non più così recente, sono passati quasi 140 anni, persone che hanno sofferto tantissimo con questi viaggi, no, della speranza in nave, e si sono trovati in una terra promessa, ma dove era stato promesso ospedali, scuole, una vita civile, invece si sono trovati solo foresta da abbattere e non avevano più neanche l'idea di poter tornare a casa, quindi è stato proprio un stigmata per questa gente. Questo senso di isolamento che loro potevano condividere solo tra di loro ha fatto sì che questa cultura si cristallizzasse, ma anche diventasse il senso, la forza di quello che era il lavoro, il sacrificio. E quindi cantando, stando insieme, mangiando, sono riusciti a farsi forza e a creare quello che adesso è sud del Brasile. Se andate sud del Brasile, con spesso del Brasile arriva un'idea molto stereotipata, no? Quella che ci arriva dalle agenzie di viaggi, dal turismo in generale. Ma il sud del Brasile è praticamente italiano, veneto, si vede ma non solo nelle tavole, nelle costruzioni delle case, si vede nei volti della gente, nel modo di lavorare, nell'essere veneti proprio fino in fondo. Quindi questo senso il mio personale senso di insegnamento, di fare docenza di italiano in Brasile è legato proprio a un dovere che io sento morale rispetto a questa gente, e poi anche un dovere verso me stessa, le mie tradizioni, le mie radici.
Perché un dovere verso questa gente?
Perché mi sento di dovergli qualcosa, perché mi hanno dato tanto, e quindi è uno scambio. Io penso che negli scambi bisogna dare, bisogna avere.
Quindi ti senti un po' in debito?
Mi sento di... è come se fosse una missione a volte, no? Tu sai che arrivi in un posto e lasci un pezzo del tuo cuore e forse in quel posto sei arrivata perché doveva essere così e perché dovevi lasciare il tuo segno.
Ecco, e chi sono gli studenti?
Gli studenti, ho avuto studenti, ho avuto bambini, adolescenti, adulti, anziani, sono vari tipi di classe e con prospettive diverse, perché il bambino viene a imparare una lingua che forse ha sentito qualche volta dai nonni. Gli adolescenti vengono a imparare qualcosa che sanno già un po' che esiste, però non la conoscono molto bene. Già gli adulti e gli anziani vengono a imparare la lingua del loro cuore, la lingua dei loro sentimenti. Quindi non si insegna solo una lingua straniera, si insegna la loro lingua materna in realtà.
Questo sicuramente va tenuto conto. Ecco, ma tu hai fatto due lavori, no? Cioè hai scritto due libri. Non so se hai portato qualcosa.
Sì, sì, ne ho portati.
Così diamo un'occhiata. Ce la fai a dire qualche frase in questo dialetto un po' particolare, metà brasiliano, metà portoghese? Ma poi ricordavo che in Brasile si parla del portoghese,
cioè,
non del brasiliano.
C'è qualche calco del portoghese, però poi in realtà c'è molto più veneto, insomma. Ovviamente è un mix di tutti... perché cos'è il Veneto? È il bellunese, il vicentino, il veronese, e sicuramente c'è un influsso più importante legato all'area di Vicenza e anche Treviso, che sono state le più grandi aree di migrazione. Però ecco, diciamo che anche lì in alcune aree si pronuncia o si parla, si dice una parola in maniera diversa rispetto all'altra. Si cerca di fare un condensato, ma più che altro di mantenere anche quella che è la morfologia, la struttura delle parole, che non venga troppo portoghizzato, perché il problema è che purtroppo con gli anni, la globalizzazione, l'inglese e altre lingue, si rischia di perdere appunto questa struttura italiana o veneta della lingua, ecco.
Dico una frase, dimmi qualcosa un po', diciamo così, con l'inflessione, con l'influenza del portoghese, di questo dialetto. Curiosità soltanto, non è,
certo,
che sia una cosa indispensabile.
Leggere... No, lo possiamo fare, posso leggerti un pezzo di una canzone.
Prego.
Visto che l'hanno scritta,
dai,
loro. Sentiamo. Però non, ecco, una cosa che dico, non c'è inflessione portoghese, perché i veneti, gli italo-veneto brasiliani che parlano il veneto, sì, entra in qualche parola, però non usano il portoghese, sanno bene usare fonetiche diverse. Però sì, se vuoi posso leggerti una parte di una lettura.
Prego.
Vediamo cosa possiamo trovare.
Stiamo cercando qua il testo.
Sì.
Adesso arriviamo.
Beh, una lettura che si chiama La Menestra.
La Menestra.
Scritta da un italo
che non c'è bisogno di traduzione.
No.
Prego.
E dice: La perina l'andea a scola, la sua famiglia la zera proprio poretta, e l'aspetti all'ora della merenda della scola per cavarsi la fame. Nella settimana di alimentazione scolare, la maestra l'ha fatto una ricerca per saper cosa che scolari mangia a casa. E la Pierina la sesta la prima di tutte. Cosa che tu mangi a casa ieri sera, Pierina? Polenta, la che risponde. Tutti scomissi a ridere che drio, ma puaretta, la sè la verità. L'arriva a casa e la che dice alla sua mamma: Mamma, ma non voglio più andare a scuola, perché tutti mi ride drio. Ma perché le te ride drio? La maestra la che domanda cosa che io mangia, e mi ho risposto che io mangia la polenta. Ah, va là, stupida, domani si dismentega. Te vedare. Al di d'adrio la ritorna e la maestra la torna a dimandare la stessa roba e le che dimandare la stessa risposta. Tutti torna a ridere che drio. La Pierina la torna a casa piangendo che le che dice a sua mamma: Non vado più a scuola e poi basta, sono stufa di passare vergogna. Ritorna a scuola e se la maestra la te dimanda un'altra volta, ti dica che te che magna menestra. E di d'adrio la Pierina la torna a scuola e la maestra le dice e domanda un'altra volta: Cosa che tu mangiai ieri sera? Menestra, la che risponde la Pierina. Quanta? Torna a dimandare la maestra. Tre fette, che risponde la Pierina. Ecco, questa è una storia.
Bello, bello, molto carino. Allora, non so, io non sono veneto, però se dobbiamo fare una percentuale, quanto c'è di veneto, quanto c'è di portoghese?
Penso che tutti i veneti abbiano capito cosa ho letto e anche si siano fatti, insomma, un sorriso, una risata.
Però sarà un 90% di veneto,
sì.
E 10%.
Interessante, per esempio, dice: Sono stufa di passar vergogna. Passar vergogna è una struttura portoghese che viene poi tradotta letteralmente e introdotta appunto nella lingua veneta. Quindi ci sono strutture portoghesi, ma che, insomma, passar vergogna penso che qualsiasi veneto possa capire cosa vuol dire.
Sì.
E c'è comunque una struttura diversa nel modo di scrivere la lingua, perché comunque il italiano, rispetto al veneto che non è stato riconosciuto, l'italiano è una lingua riconosciuta e ha un suo modo di scrivere, una sua accentuazione che è legata alla lingua portoghese. è un suo sistema di consonanti doppie o non doppie, quindi non è un modo ecco anarchico come poi si scrive il veneto, che ognuno ha la sua teoria e tutte possono essere plausibili o meno, insomma, ecco.
Non tutte le province del Veneto hanno influenzato nello stesso modo, giusto?
No, diciamo che Padova, Venezia sicuramente, non, e anche Rovigo non sono state importanti come Treviso, Vicenza e Belluno. Che sono. Belluno è stata la prima come numero di immigrazione, Vicenza e anche Treviso.
Quindi naturalmente è rapportato alla quantità di immigrati, certo, l'influenza certo, linguistica.
Certo. Sì, poi dipende, perché dipende poi quale lingua, come è stata mescolata, perché non c'è una... non possiamo fare... un calcolo statistico, no? Però sicuramente non ci sarà tanto padovano, ma sicuramente strutture. Interessante è che per esempio l'imperativo è rimasto come parlano i trevisani, quindi con ea, gavea, no? E quindi è più legato al trevisano piuttosto che altre parole che vengono mantenute nel vicentino con la L in mezzo, no? Quindi bella piuttosto che bea, che è più del padovano e del rovigoto.
Allora, altre coincidenze che possiamo trovare fra il dialetto veneto e il portoghese che si parla in Brasile, che ci sono?
Beh, diciamo che più che coincidenze è proprio, si chiama proprio una lingua veneta che ha dei calchi del portoghese all'interno, però per questo questi corsi no, sono importanti, perché non diventi troppo portoghese, perché ogni volta che lì manca una parola ovviamente viene assorbita dalla lingua portoghese, che è la lingua madre e la lingua che viene utilizzata ufficiale in Brasile, in tutto il Brasile, quindi poi non c'è neanche il concetto di dialetto, no, rispetto all'italiano. E quindi possiamo avere ecco, influenze rispetto a alcuni usi di parole, alcuni usi di verbi, però è una lingua che ancora si mantiene molto simile al veneto. Sicuramente alcuni termini, per esempio, dicono cortina per dire tenda, no? E quindi è una struttura che noi in Veneto, una parola che in Veneto non usiamo più, però io insomma da anni che ci vado e capisco bene quello che mi dicono quando mi parlano.
Quindi non esiste il Veneto vero e proprio, esiste un Veneto influenzato, com'è?
Ma anche il Veneto, cos'è il Veneto qui in Veneto? È il Bellunese, il Vicentino? Qual è il
sì,
Veneto?
Non si può...
non c'è un Veneto ufficiale, no? Sì. È una lingua parlata sicuramente con influssi. Se io parlo il Veneto, a Padova sentirò una pronuncia ben diversa rispetto a Belluno, è giusto?
Sì,
la
sì,
stessa
giusto.
Cosa succede anche in Brasile.
Giusto.
L'importante è ricordarsi, se posso permettermi di dare una piccola definizione di che cos'è l'italiano, no? Quindi magari detto da un veneto di là del mare, dice che l'italiano è una vera lingua, una stessa della fusione dei differenti dialetti dei nostri primi migranti, insieme con parole nuove, necessarie per nominare de novità della strania patria brasiliana. I fondamenti dell'esistenza della lingua iga da vedere con la letteratura e fondamentalmente che la sia parlata e scritta. La è doparada per i discendenti italiani che il 20 de maio del 2015 gelodemo 140 anni del suo arrivo al Brasile, ma che gattocarvi a Iarpa catarsi la nuova patria, senza fame, con poco freddo, con manco malattie, senza guerra e con posto per tutti.
Qualcosa si capisce anche per chi parla o chi sente parlare spesso in italiano, no?
Certo, però io penso che il mantenimento della propria lingua, che sia siciliano, che sia napoletano, che sia veneto, sia di fondamentale importanza. C'è per esempio una brevissima poesia che si chiama Un popolo, di un poeta siciliano, che dice questo: un popolo, mettetelo in catene, spogliatelo, tappategli la bocca, è ancora libero. Toglietegli il lavoro, il passaporto, la tavola dove mangia, il letto dove dorme, è ancora ricco. Un popolo diventa povero e servo quando gli rubano la lingua avuta in dote dai padri. È perduto per sempre.
La regione Veneto ha contribuito per questo progetto in Brasile o proprio si è disinteressata a questo?
No, sicuramente l'interesse c'è. Sappiamo che il Veneto sta attraversando un momento abbastanza complicato dal punto di vista finanziario. Insomma, non solo il Veneto, ma ecco,
sì,
l'Europa,
sì.
Se possiamo dire in generale. Quindi sicuramente i progetti culturali sono quelli che sono messi alla fine.
Ma l'avete chiesto e poi loro hanno detto di no, non abbiamo soldi, non abbiamo scape, visto che parliamo
certo.
Veneto.
Ma sicuramente c'è stato comunque un aiuto dal punto di vista della promozione e chissà, magari comunque con i progetti futuri per l'anno prossimo può darsi che ci sia una collaborazione nell'acquisto dei libri e nella promozione. Sicuramente un aiuto può essere dato poi dalla parte brasiliana, data dalla regione Veneto, quindi i comitati e le associazioni che ci sono venete in Brasile, che forse riescono in qualche modo sia a livello pratico che a livello insomma più teorico teorico a dare una mano rispetto a un progetto che può avere, insomma, un'importanza, un impatto importante per chi è interessato a mantenere una lingua, insomma, soprattutto per l'introduzione del italiano nelle scuole, perché quello che si auspica è di inserirlo almeno una volta alla settimana, una alla settimana, nelle scuole in Brasile, in modo che si abbia un concetto, un mantenimento della lingua, ma non solo della lingua, della cultura italo-veneto brasiliana, perché la cultura è legata, se perdiamo la lingua perdiamo anche la sua cultura, questo è importante.
No, certo, però tu dici tutti i brasiliani che abitano quelle tre regioni, in quale scuola mi stai parlando?
No, sto parlando sempre del sud del Brasile, sto parlando,
questo
certo,
dentro questi tre stati, diciamo.
Soprattutto sì.
Secondo te sarebbe interessante che tutti conoscessero questa lingua a prescindere da quale comunità appartengono in tutte
no,
le scuole?
No, sicuramente, come se andiamo in qualche scuola qui possiamo scegliere tra il francese e lo spagnolo, l'ora di religione piuttosto che l'ora di educazione sessuale, anche lì tenere un'ora a scelta di chi può essere migrante veneto,
sì.
E può sicuramente la stessa cosa deve essere fatta a parallela, e credo che sia auspicabile, e penso anche che venga fatto, che si stanno ancora organizzando con le comunità tedesche, per esempio. Anche loro vogliono e ci tengono a mantenere quello che è, con una convivenza anche bella, no? Emozionante, insomma.
C'è l'aiuto concreto, giusto, delle comunità, dei veneti?
Certo, c'è soprattutto tanta voglia di imparare, tanta voglia di esserci. Certo, quest'estate sono stata in Brasile e per un paio di mesi ho insegnato italiano in varie comunità e vi assicuro che è stata un'esperienza meravigliosa. Perché? Per me, perché quello che ho sentito, il calore che qui abbiamo completamente perso purtroppo, l'ho risentito al di là del mare, e anche per loro, perché questi grazie, questi occhi lucidi, queste persone che così ancora autentiche, no, mi hanno ricordato quanto è bello anche essere veneti in un momento anche difficile come
sì.
questo.
Allora, raccontaci qualche storia, qualche brasiliano, no, in particolare, che è andato lì a imparare, ti ricordi, ti viene in mente?
Beh, potrei raccontarti storia? Qualche storia, visto che sei legato alla storia, è la storia di Anarec. Sai chi è Anarec? Anarec è stata la prima immigrante donna che è partita nel lontano 1874, e questa persona voleva, appunto, era vedova con 7 figli. È partita, ma non la volevano lasciar partire, perché era una donna da sola e una vedova. Lei ha detto: no, se non mi fate partire, io e i miei figli ci buttiamo dalla nave e ci buttiamo in acqua. E quindi ha avuto la forza ed è arrivata a Caxias do Sul, che è una delle città più importanti, all'epoca era foresta, ma città più importanti del Rio Grande do Sul. È arrivata e ha iniziato a lavorare con una piccola locanda, che poi è diventato un borgo, che è diventato un posto importante come fermata per i viandanti, e oggigiorno c'è un intero quartiere, un distretto, come dicono in brasiliano, che si chiama Anarec, quindi noi calpestiamo i piedi di un nome, insomma, molto importante. Questa è una storia molto bella. E tantissimi altri casi di eccellenza professionale di veneti. Io ho avuto l'onore grandissimo di conoscere la più grande artista teatrale del Brasile, che si chiama Maria della Costa, di origine veneziana. E adesso lei, insomma, è una persona abbastanza anziana, ma è stato il simbolo del teatro brasiliano. A San Paolo c'è un teatro che si chiama Maria della Costa. Ha interpretato tutti i generi e le persone di personaggi, ruoli del teatro brasiliano, e così potrei andare avanti per qualche mezz'ora.
Io dicevo di storie di brasiliani normali, fra virgolette, dei tuoi studenti.
Dei miei studenti.
Ecco, cosa ti ricordi di loro?
Mi ricordo i loro sorrisi, mi ricordo i loro occhi lucidi quando sono dovuta partire, e le mie pianti disperati. Mi ricordo una promessa, che imparemo il talian, perché il talian è la nostra storia, è la lingua delle nostre famiglie. Quindi mi ricordo tante emozioni, ecco, non ho un ricordo in particolare, perché potrei veramente stare qui giorni, insomma. Questa attenzione nell'ascoltarmi quando insegnavo la loro lingua, questo anche vergogna nella paura di sbagliare, no? Però questa fierezza di dire: ah, io mi ricordo questa parola, perché questa parola la diceva mia nonna quando ero piccola. E tanti grazie, perché hai risvegliato un sogno, pensavo non fosse possibile di toccare la mia terra, invece chissà, magari un giorno vengo a conoscere la casa da dove sono partiti gli immigranti. Quindi tante storie, sì, ecco, sì.
Quindi un po' l'hanno imparato a casa, no? Questa
certo.
lingua, un altro po' lo imparano da te, quindi un po' una miscela
da
fra
qualche libro, da,
sì,
non
da
sono
qualche
solo
libro.
Io, ecco.
No,
io sono semplicemente un piccolo mattoncino di un grandissimo castello.
No, però diciamo che ci sono diverse fonti di informazione.
Assolutamente sì.
Di formazione più che di informazione.
E ci sono anche comunque persone studiose e importanti che mi hanno, sono state anche dei miei maestri, insomma, tanto in Brasile quanto in Veneto, che mi hanno dato, insomma, delle buone basi per capire bene, perché non è che uno arrivi là, scrive un libro libro, devi entrare in una cultura, devi vivere con loro nelle varie comunità per parecchio tempo e per vedere cosa effettivamente è fattibile, perché devi creare uno strumento che sia poi pratico e che possa, sì, sono belli i libri di storia e i libri di letteratura, però poi se non si mantiene la lingua, parlo da linguista in questo caso, si perde poi tutta una serie di legami culturali che sono imprescindibili, non solo la festa della polenta, ma il gioco della mora, il fare filò la sera, eccetera, eccetera, con la coscienza di dire comunque sono passati 140 anni e comunque il mondo va avanti, ecco, non c'è nessun segno di voler salvare, ecco, il pianeta da questa cosa, insomma.
Sicuramente. Diciamo che Giorgia Miazzi è venuta non soltanto con libri e con carte, ma anche con musica. Ecco, io ti chiederei di scegliere fra la musica che ci hai portato per condividere con i nostri ascoltatori, magari qualche brano. Ti viene qualche brano in mente così condividiamo con i nostri ascoltatori?
Sì, io ti ho portato qualche brano. Queste, volevo solo, ecco, dire che queste canzoni sono importanti perché fanno parte del mio libro didattico. Quindi io insegno la lingua italiana veneta con la musica. Penso che la musica sia un grande strumento per la didattica. E questo libro, insomma, ecco, ha, insieme appunto all'apprendimento, anche queste bellissime canzoni scritte da italo-veneto brasiliani che per voi sono molto familiari perché sono tutte in Veneto. Quindi ecco, importante. Se vuoi ti dico qualcosa.
Se vuoi presentare un brano e poi lo ascoltiamo.
Va bene, ti presento Sul Fogon. Sul Fogon è un testo molto bello che parla del calore familiare, della famiglia, e è stato scritto da un certo Juvenal del Castel, un emigrante, figlio di emigranti, che è partito, e che appunto i nonni sono partiti tantissimi anni fa, lui fa dentista di professione, però si diletta, ecco, a scrivere canzoni e a cantarle. È una canzone molto calda, molto vera, e fa parte appunto di un'unità del mio libro, e ci tengo, insomma, a condividerla con gli italiani, con i veneti di qua del mar.
Esse é um fogo na lenha, pela casa de talhão, per bruçular la polenta, escaldar-se sulle mani. Esse é um fogo na lenha, pela casa de talhão, per bruçular la polenta, escaldar-se sulle mani. Cara linda, rente amigo, aderio del fogão, sem te teso em carrega, com tênis um qualquer história que me piace te acolar. Porta qual bicher de vin, sou vicia de pitinim, tirem fora em mandolini, perché se bel que passai, penino sou de patate, de formeto se cozina. Assim gato dormi rento, que esta sera linda brina. Esse é um fogo na lenha, pela casa de talhão, per bruçular la polenta, escaldar-se sulle mani. Seremos sulle finestre, che non venha vento freddo, dammi il sal na tracciantina, devo forza pedre svar, questi occhi di farina. Su una legna di eucalipto che scalda la casa intera, e il compare sarà vera che ho il proprio scampareria. Se ci appariamo subito, toccherà tornare in Dio. Una donna accompagna questa, poi cerca anche il catamia. Chiese un fuoco, una legna, della casa di talhão, per brusolar la polenta, e scaldarsi sulle mani. E molto mitoso a te, idrio che fa il tema di casa, prima che brusi il soaio, quando casca una brasa, catton su con straso muio. Attenti con la salera, che se acqua de buio, non so se fa una fortaia o se ne rosti su uovo. Queste notte così fredde, niente meglio che un buon fuoco, poi di giorno fuori al vento, se scaldemo dell'oro. Chiese un fuoco, una legna, della casa di talhão, per brusolar la polenta, riscaldarsi sulle mani. Chiese un fuoco, una legna, della casa di talhão, per brusolar la polenta, e scaldarsi sulle
e belle colonie
riprendiamo con questa trasmissione di Latinoamericano, un po' particolare perché parliamo dell'America Latina, però anche del dialetto veneto, ovvero del dialetto veneto in Brasile, che ha questa denominazione, per chiamarlo così, che si chiama Talian. Prima abbiamo sentito sul fogon e adesso abbiamo sentito ricordarsi dei nostri bisnonni. Vogliamo dire qualche parola su questo brano, Giorgia?
Sì, il secondo brano è anche importante perché è quello che chiude col mio libro, quindi le 10 unità. Una volta che si arriva al secondo brano si arriva al livello intermedio, alla fine del livello intermedio del Talian, e è importante perché è una canzone, ecco, nostalgica, molto, molto emozionale, che parla appunto di quello che ci si ricorda dell'eredità dei nostri antenati. Quindi senza dimenticare, appunto, dice se rivadi nel bastimento, no? Senza quello che hanno sofferto, la guerra che hanno vissuto, tutte le piante che hanno tagliato per avere il frumento e il miglio, no? E il senso importante della religione, della fede, di andare a messa, delle feste in famiglia e con gli amici, l'importanza anche del giocare a bocce, a carte, la morte, di bere il vino e di mangiare la polenta col codeghin. Tutto questo per arrivare a costruire delle città, delle colonie, delle strade, addirittura delle industrie, perché sono arrivati nell'inferno, ma adesso c'è il paradiso lì. Quindi hanno costruito veramente un nuovo paese.
Nel tuo libro c'è scritto Viaggio e sono andata per l'America.
Sì, quello è il libro storico.
Ecco,
sì.
Cos'è America?
America è il sogno degli emigranti del fine 1800. Andiamo in America a catar la cucagna, quindi la grande fortuna che abbiamo di fare queste traversate molto dure, molto difficili, dove molta gente però appunto non ce la faceva. L'America era il sogno. Era riuscire a farcela rispetto a un Veneto che purtroppo non dava nessun tipo di speranza.
Ecco, e ce l'hanno fatto questo sogno i veneti?
Certo che ce l'hanno fatto, ecco. Però ce n'è voluta tanta di pazienza e di sacrificio.
Ah sì, perché?
Perché sono stati per tantissime decine di anni, insomma, a lottare e a costruire tutto. Sono arrivati, pensa, no, con il macete, hanno disboscato la foresta e hanno preso anche le parti peggiori, perché prima erano arrivati i polacchi, i tedeschi, hanno dovuto coltivare nelle zone montagnose, collinari. Però la forza di farcela, il senso della famiglia, della religione, la serietà e anche proprio il senso di unione, di comunità, quello che ha permesso che ancora oggi si mantenga il Talian e la cultura Talian, ha avuto la meglio su di loro e adesso si stanno godendo una parte di mondo che forse vale più la pena rispetto a questo, no? Per molte cose.
Quell'estate oltre maledetti in ogni santo te, io elevai un grido al cielo perché convenne questo a me. Brucia più sto mio terreno di tutti i fuochi di Sant'Antonino ed ha tagliato la corda al volo fino anche l'ultima gallina. Thank you. dalla secca a cavallo del mio mulo, per pioggia e pane chissà se è un bel lavoro, ma ben lontano dalla mia bambina. Per pioggia e pane chissà che bel lavoro, ma ben lontano dalla mia reggera. Quando il verde dei tuoi occhi coprirà i nostri campi e gli orti, io tornerò al mio vero lavoro, da te che hai mi hai afferrato il cuore. Io tornerò al mio vero lavoro, la sussistenza per il mio cuore.
Mentre quede sta qui che mi ingannà.
Giorgia, hai qualche lettera, magari una testimonianza storica, possiamo chiamarla così, come possiamo presentarla, la lettera che hai
certo,
davanti
sì.
ai tuoi occhi?
Anche nel mio libro, quello storico, appunto, porto poi qualche lettera di questi emigranti, insomma, che vale la pena ascoltare. Ecco, le leggo una in particolare che è molto significativa, che è, si chiama appunto, è una lettera dell'emigrante del 1883. E ne leggo un pezzo e dice: carissimi genitori, vengo a notificarvi lo stato di mia salute. Sono stato 8 giorni ammalato con tumore alla mano. Per ora sto bene, come spero il simile di voi altri, tutti di famiglia. Per conto dell'America, la è un schifo, perché i lavori vanno male. I lavori di ferrata sono fermi. Io sono partito da Santa Rita perché ero sotto un padrone che non era capace di prendere il viaggio. Sono partito da quel brutto paese e sono andato in altro peggio. Ora sono con un altro padrone. Mi tocca travagliare con le zerle sulle spalle su per i monti come un musso. Alla mattina si comincia con le stelle e alla sera a casa con le stelle. Per conto del mangiare, alla mattina fasoli, a mezzogiorno fasoli e alla sera fasoli. Il paese distante è una giornata di cammino. Per conto dei viveri sono cari. L'acqua vita è a buon prezzo. Del resto tutto è caro. Per conto delle bestie ce n'è di ogni qualità. I bissi nei piedi ise come le formiche in Italia. Infatti, se c'è qualcuno che volesse venire in America, diseghe pure che staga in Italia.
Ci puoi fare la traduzione, per favore, per coloro che non siamo nati in Veneto?
Di tutta la lettera?
Almeno la parte più importante.
Sì. Allora, dice che appunto vi racconto come sto, vi racconto com'è la mia salute. Sono stata 8 giorni ammalato con un tumore alla mano, adesso sto meglio e spero che anche voi lo stiate. Per quello che riguarda qui l'America, fa schifo. I lavori vanno proprio male. I lavori dei treni, di ferrata sono i treni, sono tutti fermi. Sono partito da un paese dove ero sotto un padrone e sono andato su un altro con un viaggio lunghissimo. E sono andato in un altro che era ancora peggio. Adesso sto lavorando con i sacchi sulle spalle e vado su e giù per i monti come un asino. Alla mattina inizio con le stelle, quindi notte fonda, e la sera torno a casa con le stelle, di nuovo notte fonda. Mangio la mattina fagioli, a mezzogiorno fagioli e la sera fagioli. Il paese dove lavoro è una giornata di cammino da dove vivo. Per quello che riguarda la sopravvivenza e il cibo è tutto molto caro. La grappa è solo a buon prezzo, il resto è carissimo. E ci sono delle bestie, gli animali, e i vermi, ecco, nei piedi sono come le formichine in Italia. E se qualcuno volesse venire qui in America, ditegli pure che stia in Italia.
I veneti raccontavano veramente alle loro famiglie le loro condizioni?
Allora,
o molte volte dicevano cose non vere pur di lasciare tranquille alla famiglia che era rimasta in Italia?
Assolutamente sì. Inoltre, quel poco che guadagnavano cercavano di mandarlo anche in Italia con degli aiuti anche sostanziosi, cioè quello che potevano economici. Certo, sicuramente.
Lo dico, apparentavano una realtà non vera, diciamo.
Certo, perché comunque già era un dolore, uno strazio, questa separazione anche per sempre, no? Quindi quelli che non avevano. Questo era un figlio che raccontava ai genitori, quindi comunque c'è un certo tipo di confidenza, chissà. Con tante altre storie non si diceva niente, perché comunque il dolore sarebbe stato troppo straziante.
Anche perché questa lettera che ci hai appena letto racconta la difficoltà con cui vivono, questo di mangiare soltanto fagioli.
Sì. Lì la scelta erano due, o vincere o morire.
Questa edizione di Latinoamericano l'hanno dedicato particolarmente alla musica, però cosa possiamo dire sul canzoniere dei veneti in Brasile?
Beh, Giorgia? La produzione di musica in Brasile è molto fitta, molto grande, ci sono gruppi che cantano, appunto scrivono, cantano, riproducono canzoni ballando e divertendosi e facendo appunto tour nelle varie zone del Brasile. Io penso che la musica abbia un potenziale importantissimo, perché la musica ha sempre legato, no? I popoli, ha un forte potere di condivisione anche per i giovani, anche per chi lo parla meno, lo capisce meno. Quindi per quello che riguarda con la mia attività di docenza rappresenta uno strumento fondamentale, è una risorsa per la diffusione e la valorizzazione della propria lingua, anche quando si imparano lingue straniere, no? Per questo poi l'ho utilizzato per il mio libro, perché può essere proposto ai bambini, può essere proposto agli adulti. Comunque cantando si memorizza, si impara, e cantando si arriva proprio nell'emozione, nel cuore di un popolo.
Esatto. Ok, Giorgia Miazzo, grazie infinite per la tua visita al Latinoamericano. Adesso è arrivato il momento di salutarci con il classico, ormai per gli ascoltatori di questa trasmissione, Nos Volveremos a Ver. Thank you. Quando torni in Brasile, Giorgia?
L'anno prossimo, a insegnare italiano.